un tutto senza verità. Il concetto di totalità e logica del riconoscimento in Adorno di Alessandro Bellamy. Seconda parte. 3. La dissoluzione critica del concetto di totalità. In questo modo il proletariato diventa al tempo stesso il soggetto e l'oggetto della storia, soggetto in quanto vero protagonista che la dirige e ne muta la direzione, oggetto perché è la materia, il contenuto su cui il soggetto interviene per modificare la storia. Il risultato è una totalità in cui soggetto e oggetto coincidono perfettamente, cioè un'identità assoluta, senza residui. Proprio questo modo identitario di concepire la totalità è ciò che Adorno rifiuta decisamente. Nell'Akademische Antrittsvorlesung del 7 maggio 1931 per l'assunzione della libera docenza alla Goethe-Universität di Francoforte, Adorno dichiara, pur senza alcun riferimento esplicito a Lukács, che la crisi dell'idealismo equivale a una crisi della pretesa filosofica alla totalità, philosophische Totalität. La ratio autonoma, questa era la tesi di tutti i sistemi idealistici, doveva essere in grado di sviluppare, a partire da se stessa, il concetto di realtà e tutta la realtà stessa. Questa tesi si è dissolta. 21. Il punto è chiaro, ed è una svolta anti-idealistica quella che Adorno propone alla filosofia. La ragione non solo non è più in grado di esporre e di rappresentare la totalità, ma non è più in grado di sviluppare da se stessa il concetto di realtà e, dunque, la totalità stessa. Questo era il lato rivoluzionario dello hegelismo marxista legato all'idea di progresso, di sviluppo. L'idea che dalla coscienza di classe del proletariato, soggetto-oggetto identico della storia, si potesse sviluppare una realtà totalmente trasformata, totalmente non reificata, totalmente libera dall'alienazione e dallo sfruttamento. La fine dell'idealismo rende definitivamente irrecuperabile l'antico programma filosofico di unificare tutte le più importanti opposizioni, soggetto e oggetto, pensiero, ed essere, essenza e fenomeno. Per Adorno dietro questa identità si nasconde invece il vecchio soggetto trascendentale dell'idealismo, che è appunto unità di soggetto e oggetto e che è espressione di quel dominio, Herrschaft, che riduce i singoli a semplici esemplari interscambiabili, perfettamente fungibili all'interno della totalità. La celebre dialettica dell'illuminismo, nel senso di Auschliberazione dallo stato di minorità, rischieramento e progresso razionale, pubblicata prima in forma interna all'Institute for Social Research a New York nel 1944 e poi quasi in clandestinità ad Amsterdam nel 1947 e il cui sottotitolo è, non a caso, Frammenti filosofici, mostra proprio il carattere totalitario della razionalità occidentale, l'Auschl appunto, ripercorrendone in modo originale la genesi. La storia non è più il teatro in cui si dispiega una totalità trionfante e razionale, ma un'universalità sempre più accecante e deformante. Le vittime predestinate di questa universalità contraffatta sono gli ebrei, prototipo dell'alterità radicale e della non identità. Un nesso essenziale unisce antisemitismo e totalità. Fra antisemitismo e totalità c'è sempre stato, fin dall'inizio, il rapporto più intimo. La cecità investe tutto, poiché non comprende nulla. 22. Nella Germania prefascista, scrive Adorno nel gergo dell'autenticità, totalità, Ganzheit, era lo slogan devise di tutti coloro che se la prendevano con il secolo XIX, messo da parte sommariamente come fuori moda. In maniera particolare l'attacco era rivolto contro la psicoanalisi, che era simbolo dell'illuminismo in genere. 23. E fra costoro c'era sicuramente Heidegger, nel cui concetto di Dasein come essere per la morte coincidono perfettamente identità e totalità. Ed è proprio nell'ontologia heideggeriana, in netta controtendenza rispetto alle letture ancor oggi prevalenti di Heidegger, che Adorno vede il punto estremo toccato dal pensiero identitario della totalità. Nel corso della storia il pensiero dell'identità è stato un portatore di morte int, ciò che soffocava tutto das alles verschlingende. Virtualmente l'identità cerca sempre solo la totalità, uno come punto privo di determinazione e uno tutto altrettanto indeterminato, giacché non ha alcuna determinazione fuori di sé, sono la medesima cosa. Ciò che non tollera nulla al di fuori di sé è concepito in Heidegger, e da sempre nell'idealismo, come totalità. La minima traccia al di là di tale identità sarebbe altrettanto insopportabile quanto lo è per i fascisti colui che è diverso anche nell'angolo più remoto della Terra 24. Nella breve premessa alla prima edizione della Dialettica Negativa 1966, Adorno afferma che da quanto l'autore ha confidato nei suoi impulsi spirituali, egli sentì che era suo spezzare con la forza del soggetto l'inganno di una soggettività costitutiva, Entrug constitutiver subjectivit, 25. Lo sforzo di spezzare il predominio della soggettività trascendentale, costitutiva del senso, identitaria e totalizzante, fa parte dunque del programma filosofico di Adorno sin dalle sue origini, sicché la critica della totalità non rientra semplicemente in un rifiuto di tipo psicologico-esistenziale, come spesso si è creduto, dovuto al trauma dell'esilio e della Shoah. Più complesso, invece, è il problema del carattere teologico di tale critica in Adorno, secondo alcuni critici formalmente imparentata con i sistemi gnostici, 26. Adorno riassume questa concezione antitotalitaria nei minima moralia con la nota affermazione das Ganze ist das Unwahre. Il tutto è qualcosa di falso, decettivo, anzi di non vero, il non vero in quanto tale, das Unwahre. Esso è infatti divenuto lo strumento definitivo per impedire che si pensi, che il pensiero venga svolto fino in fondo, interrompendo in tal modo proprio quel movimento del concetto di cui Hegel voleva esporre la logica. Come Adorno chiarisce nel paragrafo intitolato Vom Wirge Warnt, si assume il punto di vista della totalità per strappare di mano a chi si oppone ogni giudizio negativo determinato all'insegna dello scolastico. Non è questo ciò che si intendeva, e nello stesso tempo per interrompere con violenza il movimento del concetto, in modo da far aderire più facilmente il pensiero ai fatti e annullarne in tal modo la criticità immanente, 27. È precisamente questa la logica occulta che anima l'industria culturale, divenuta ormai stabilmente ideologia totale, 28. Il tutto è dunque falso, per Adorno, in quadruplice senso, soggettivo, oggettivo, intersoggettivo, ed epistemologico. In senso soggettivo il tutto è falso perché il soggetto non coincide con la totalità come voleva l'idealismo. Dall'individuale e dal singolo non si può estorcere la totalità, come poteva ancora credere un certo anti-idealismo esistenziale di matrice kierkegaardiana, ancora affetto dallo stesso essenzialismo totalitario che caratterizza l'idealismo. Questo significato si chiarisce con riferimento a quanto Adorno scrive nel saggio commemorativo del 1952 dedicato ad Arnoldsch. Adorno ricorda infatti che il padre della dodecafonia, dopo il Pierrot Lunaire e il Lieder, aveva cominciato a scrivere un oratorio rimasto incompiuto. Questa incompiutezza va letta come espressione dell'impossibilità di dire la totalità, di manifestarla in forma espressiva nell'opera d'arte. Nell'insufficienza letteraria viene alla luce l'impossibilità della cosa stessa, l'inadeguatezza di un'opera corale religiosa nel pieno della tarda società capitalistica, l'inadeguatezza cioè della configurazione estetica della totalità. Il tutto, das Ganze, inteso positivamente, non può essere estorto antiteticamente dalla volontà e dalla forza del singolo, dalla realtà alienata e spaccata, ma deve rivolgersi alla negazione se non vuole corrompersi in illusorietà e ideologia. 29. L'interesse della filosofia sta allora proprio in ciò che non si lascia dedurre dal concetto, cioè dalla soggettività, dalla coscienza stessa. La filosofia ha, in base alla sua condizione storica, il suo vero interesse là dove Hegel, d'accordo con la tradizione, manifestava il suo disinteresse, nella concettuale, nell'individuale e particolare, in ciò che sin da Platone fu liquidato come caduco e irrilevante, vergund unerheblich, e sul quale Hegel appose l'etichetta dell'esistenza pigra, faulen existenz. 30. In senso oggettivo, il tutto è falso perché esso esprime l'antagonismo della società, la sua contrapposizione a tutto ciò che è individuale, particolare, finito. Falso qui significa principalmente qualcosa di mistificante in senso ideologico, in quanto autolegittimazione dei rapporti sociali dati. In questo aspetto della falsità del tutto però c'è anche una parte di verità, perché il tutto antagonistico è una realtà che effettivamente domina sui singoli soggetti e ne preforma la consapevolezza, o meglio, la non consapevolezza, in quanto soggetti. Questo è quel che Adorno intende ancora nella dialettica negativa, quando scrive che dell'idealismo resta che la determinante oggettiva dello spirito, la società, è sia un insieme di soggetti che la loro negazione. In essa i soggetti sono irriconoscibili ed esautorati, unkentlich und entm. 31. Intersoggettivamente la totalità è poi falsa perché nel tutto antagonistico gli uomini sono ridotti ad agenti e portatori dello scambio della merce, sicché tutti devono assoggettarsi alla legge dello scambio se non vogliono perire, indipendentemente dal fatto che siano soggettivamente guidati da un motivo di profitto oppure no. 32. Infine, in senso propriamente critico epistemologico, il tutto è falso perché nessuna conoscenza possiede definitivamente i propri oggetti. La svolta metacritica contro la prima filosofia è anche quella contro la finitezza di una filosofia che spadroneggia, squadroniert, dell'infinità e non la rispetta. La conoscenza non possiede interamente nessuno dei suoi oggetti. Non deve produrre il fantasma di un tutto, sie soll nicht das Phantasma eines Ganzen bereiten. 33. Il concetto non è totalità autosufficiente, una realtà autosussistente al di là del non concettuale. La filosofia per conoscere ha bisogno di operare con concetti, ma non si risolve nel concetto risolvimento che costituisce invece l'essenza dell'idealismo hegeliano, per il quale ogni determinazione isolata deve essere superata nella mediazione del concetto e la stessa negazione determinata, alla fine, mette capo a una positività. 4. Costellazioni. Dal primato della totalità alla logica del riconoscimento. Con l'affermazione che il tutto è falso, Adorno fa emergere tutte le implicazioni collegate all'identità hegeliana di totalità e soggettività, portando fino alle estreme conseguenze la tesi hegeliana della verità del tutto e rovesciandola dialetticamente. Ma supera al tempo stesso anche la concezione marxista, delineando un orizzonte del tutto inedito per il pensiero critico. Se è infatti falsa l'identificazione tra totalità e soggettività, è falso anche ogni tentativo di occultarla dietro qualche soggetto storico concreto, come la coscienza di classe del proletariato. Da questa tesi derivano almeno due conseguenze. La prima è rivolta contro un certo marxismo totalizzante, tipicamente quello di Lukács, rispetto al quale Adorno fa valere l'istanza libertaria e antisistematica del pensiero critico. Proprio questa istanza tiene viva quella conflittualità e quell'alterità che altrimenti viene fagocitata dalla totalità. La seconda conseguenza è la necessità di ricostituire un legame tra ricerca sociale e totalità, senza ricadere in un olismo che occulta il tutto sociale nell'identità imposta di soggetto e oggetto. La società, infatti, non si può pensare senza il concetto di totalità. Entrambe, però, sono determinazioni antagonistiche, violente e repressive che bisogna sciogliere dialetticamente l'una nell'altra. Solo una dialettica negativa e antitotalitaria è in grado di riattivare il potenziale emancipativo della ricerca sociale, disinnescando nel contempo quell'orientamento radicalmente pratico di certo marxismo che finisce per far saltare anche quell'impianto teorico in grado di cogliere la falsità della forzosa integrazione in atto. La ricerca empirica e l'indagine sociale non possono essere sostituite da una prassi priva di teoria che si rifiuta di prendere in considerazione i nessi essenziali che costituiscono il sociale. 34. Rinunciare definitivamente alla totalità rappresenterebbe tuttavia per Adorno una mossa antidialettica. Non è possibile, infatti, espungere la totalità dal discorso filosofico. Quella che va combattuta è l'idea olistica radicale di un tutto che si vanta di una qualche priorità logico-ontologica sulle parti, quando invece possiamo riconoscere il tutto solo attraverso le parti che lo compongono. 35. Quando il tutto vuole estorcere la sua priorità sulle parti, ma vale anche il contrario, siamo allora di fronte a una forma di ideologia. La critica a un tutto senza verità non mira certo a ricostituire platonicamente un concetto integro di verità, un mondo vero o autentico che il mondo moderno razionalizzato e burocratizzato avrebbe represso e annichilito, come nella Kulturkritik di stampo conservatore. Egli è infatti del tutto estraneo, non solo da buon hegeliano, ma da nietzscheano accorto, a una dottrina dei due mondi, di un mondo platonicamente vero al di là dell'apparenza sensibile falsa. 36. L'inganno del tutto viene mostrato da Adorno in modo immanente, a partire cioè dalla pretesa metafisica, idealistica, della totalità di esaurire realmente il campo semantico, di saturarlo una volta per tutte. 37. La teoria critica è pertanto, in se stessa, antitotalitaria e antisistema, se per sistema si intende l'espressione concettualmente compiuta del pensiero della totalità. 38. La diversità e l'eterogeneità, la non identità con il sistema, si lasciano esprimere nella loro intrinseca apertura e inconclusività, come appartenenza a ciò che Adorno chiama, riprendendo un termine già usato da Benjamin, costellazione. Nella costellazione, che si potrebbe definire una totalità paradossalmente non conclusiva, realmente dinamica e aperta al cambiamento, rispetto alla quale il pensiero mantiene kantianamente la distanza, ricostruendo categorie e concetti anziché imporli, si libera il processo accumulato nella cosa che così può schiudersi al linguaggio e all'interpretazione. La soluzione consiste dunque in una fuoriuscita completa da questo quadro concettuale, superando la logica identificante e livellante attraverso una logica del riconoscimento fondata sull'apertura al molteplice e alla differenza. Ma per far ciò non basta adottare una logica del particolare e della non identità in contrapposizione astratta al primato dell'universale e della totalità. È necessario invece sostituire il concetto di totalità con quello di costellazione. Tale concetto chiave della riflessione adorniana può essere interpretato in termini di teoria del riconoscimento, anziché riproporre vecchie letture che si rifanno alla matrice benjaminana del concetto, peraltro respinta da Adorno stesso. 39. Costellazione è infatti per Adorno proprio il concreto superamento della tradizionale categoria filosofica della totalità e appartiene a quei pensieri che egli ha perseguito con più forza e intensità. 40. In una costellazione non vi sono più nuclei essenziali o istanze ultimative, In essa si supera il concetto essenzialistico-idealistico di totalità, in quanto nella costellazione è la pura relazione invece che un contenuto sostanziale a definire la struttura come insieme. 41. Ciò che nel non identico non si può definire nel suo concetto, va oltre la sua esistenza singola, cui si riduce soltanto nella polarità con il concetto, irrigidendosi rispetto ad esso. L'interno del non identico è il suo rapporto con ciò che esso stesso non è e quel che la sua identità artificiale, congelata, con sé gli sottrae. Esso giunge a sé soltanto nella sua estraniazione, int, non nel suo indurimento, ver. 42. In altri termini, affinché l'interno del non identico, quindi di tutto ciò che eccede, trascende e resiste all'identificazione, il suo sé possa giungere a comprendersi come tale, c'è bisogno di un'estraniazione che liberi ciò che in soggetti e oggetti, pratiche sociali e istituzioni, tende alla fissazione, a quello che Adorno chiama indurimento. Senza legame mimetico, senza relazione empatica all'altro da sé, a un altro capace di riconoscere, non possiamo nemmeno pensare, posto che la possibilità di penetrare nell'interno richiede un elemento esteriore. Questo coincide appunto con una logica del riconoscimento che si libera della mera autoreferenzialità monadologica che la tradizione filosofica ha pensato fino allo stremo nel concetto di totalità. Essa è infatti capace di aprire la non identità, la differenza, alla relazione riconoscitiva, alla dimensione empatica, emotiva, pulsionale della nostra vita. 43. Come ha notato Honneth, nella sua recente riattualizzazione di Adorno, l'adeguatezza e la qualità del nostro pensiero concettuale dipendono dalla misura in cui riusciamo a conservare una consapevolezza del suo legame originario con un oggetto pulsionale, cioè con persone o cose amate. 44. Senza un tale legame la logica del riconoscimento e la relazione all'altro, inteso in senso sia intersoggettivo che oggettivo, tornerebbero a essere l'ennesimo tentativo teoreticistico di costruire tutta la conoscenza dall'alto o dall'interno, senza alcun riguardo per il suo carattere storico e processuale. L'oltrepassamento immanente dell'orizzonte rassicurante di una totalità che coincide con la soggettività e la sua volontà di dominio, sia nella versione hegeliana che in quella marxista, dipende dalla nostra esposizione all'altro, da quel rapporto di mutua integrazione tra l'uomo e le cose che non ci fa perdere il nucleo profondo di ciò che siamo, ma che anzi ci restituisce a quella felicità che coincide non con il ripiegarsi dell'uomo su se stesso, ma il suo continuo fiducioso riversarsi al di fuori di sé, il suo cercare la propria stessa essenza nell'esteriorità, non più in contrasto con la sfera interiore. 45. Il saggio che pubblichiamo è l'ultimo scritto edito di Alessandro Bellam, contenuto nel volume Paradigmi della totalità, lezioni sulla cultura tedesca, a cura di Pirro e Zenobi, Mimesis Edizioni, il quadrifoglio tedesco, Milano Udine 2014. Ringraziamo l'editore e il direttore della collana per averci concesso il permesso di pubblicarlo.